Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Oggi ricordiamo collaboratori dell'Apostolo Paolo, di cui abbiamo celebrato ieri la conversione.
Dal primo libro dei Maccabei, dal capitolo 10 al versetto 67 al capitolo 11 versetti 19. Nell'anno 165 Demetrio, figlio di Demetrio, venne da Creta nella terra dei suoi padri. Il re Alessandro, quando lo seppe, ne fu assai preoccupato e tornò ad Antiochia. Demetrio affidò il governo della Celesiria ad Apollonio, il quale, radunato un grande esercito, si accampò presso Iamnia e inviò al sommo sacerdote Gionata questo messaggio: «Soltanto tu ti sei alzato contro di noi e io sono diventato oggetto di derisione e di scherno a causa tua. Perché ti fai forte contro di noi stando sui monti? Ora, se sei tanto sicuro delle tue forze, scendi contro di noi nella pianura e qui misuriamoci, perché con me c'è la forza delle città. Informati e sappi chi sono io e chi sono gli altri che ci aiutano. Ti diranno: non potete tenere saldo il piede davanti a noi, perché già due volte sono stati da noi respinti i tuoi padri nella loro terra. Così ora non potrai resistere alla cavalleria e a un esercito come il nostro in pianura, ove non c'è roccia né scoglio né luogo in cui rifugiarsi». Quando Gionata intese le parole di Apollonio, ne ebbe l'animo irritato, scelse 10.000 uomini e uscì da Gerusalemme. Suo fratello Simone gli venne incontro per aiutarlo. Si accampò presso Giaffa, ma gli abitanti avevano chiuso la città, perché a Giaffa c'era un presidio di Apollonio. Le diedero l'assalto e i cittadini spaventati aprirono, così Gionata divenne padrone di Giaffa. Apollonio lo seppe, mise in campo 3.000 cavalieri e molte truppe e si mosse verso Azoto, come se intendesse fare quel percorso. Ma subito si spinse nella pianura, poiché aveva una cavalleria numerosa sulla quale contava. Gionata lo inseguì alle spalle in direzione di Azoto e gli eserciti attaccarono battaglia. Apollonio aveva lasciato un migliaio di cavalieri nascosti dietro di loro. Gionata però si era accorto che c'era un appostamento dietro di lui. Quelli circondarono il suo schieramento e lanciarono frecce contro le truppe dal mattino alla sera. Ma le truppe tennero fermo, come aveva ordinato Gionata, mentre i cavalli di quelli si stancarono. Allora Simone fece uscire le sue riserve e attaccò la falange, e poiché la cavalleria ormai era esausta, quelli furono da lui travolti e si diedero alla fuga. I cavalieri si dispersero nella pianura, fuggirono verso Azoto ed entrarono in Bet Dagon, il tempio del loro idolo, in cerca di scampo. Gionata allora incendiò Azoto e le città dei dintorni, prese le loro spoglie e diede alle fiamme anche il tempio di Dagon, con quanti vi si erano rifugiati. Gli uccisi di spada e i morti tra le fiamme assommarono a circa 8.000 uomini. Poi Gionata tolse il campo di là e si accampò di fronte ad Ascalon, e i cittadini gli vennero incontro con grandi onori. Così Gionata tornò a Gerusalemme con i suoi uomini carichi di bottino. Il re Alessandro, udendo queste notizie, aumentò gli onori a Gionata, gli inviò la fibbia d'oro che si usa donare ai parenti del re e gli diede in possesso Ecron e tutto il suo territorio. Il re d'Egitto raccolse forze numerose come la sabbia che è lungo il lido del mare e molte navi, cercando di impadronirsi con inganno del regno di Alessandro per annetterlo al proprio regno. Venne in Siria con dimostrazioni pacifiche e tutte le città gli aprivano le porte e gli andavano incontro, perché era ordine del re Alessandro di andargli incontro, essendo suo suocero. Ma quando Tolomeo entrava nelle città, stabiliva in ognuna di esse le sue truppe di guarnigione. Quando giunse ad Azoto, gli mostrarono il tempio di Dagon bruciato e Azoto e i villaggi intorno distrutti, i cadaveri buttati qua e là e quelli carbonizzati che Jonathan aveva bruciato nella guerra, li avevano appunto accumulati lungo il suo percorso. Raccontarono al re quanto aveva fatto Jonathan per metterlo in cattiva luce, ma il re tacque. Jonathan andò incontro al re a Giaffa con sfarzo e si salutarono scambievolmente e vi passarono la notte. Jonathan accompagnò poi il re fino al fiume chiamato Eleutero e fecero ritorno a Gerusalemme. Il re Tolomeo si impadronì di tutte le città della costa fino a Seleucia Marittima e covava piani iniqui riguardo ad Alessandro. Mandò ambasciatori a dire al re Demetrio: «Su, concludiamo un'alleanza fra noi. Io ti darò mia figlia, che Alessandro ha in moglie, e regnerai nel regno di tuo padre. Mi sono pentito di avergli dato mia figlia, perché ha cercato di uccidermi. In realtà lo calunniava, perché gli aspirava al suo regno. Quindi, toltagli la figlia, la diede a Demetrio e cambiò atteggiamento verso Alessandro, e così divenne manifesta la loro inimicizia. Tolomeo entrò in Antiochia e cinse la corona dell'Asia. Si pose in capo due corone, quella dell'Egitto e quella dell'Asia. Il re Alessandro in quel frattempo era in Cilicia, perché si erano sollevati gli abitanti di quelle province. Appena seppe la cosa, Alessandro venne contro di lui per combatterlo. Tolomeo condusse l'esercito contro di lui, gli andò incontro con forze ingenti e lo sconfisse. Alessandro fuggì in Arabia per trovarvi scampo e il re Tolomeo trionfò. L'arabo Zabdiel tagliò la testa d'Alessandro e la mandò a Tolomeo, ma anche il re Tolomeo morì al terzo giorno e coloro che si trovavano nelle sue fortezze furono sopraffatti da quelli che già erano di stanza nelle fortezze. Così Demetrio divenne re nell'anno 167. Parola di Dio.
L'autore continua a seguire Jonathan perché appunto fa la storia non solo di Giuda, non solo di Mattatia. L'autore ricorda all'inizio il padre dei Maccabei, ma anche, oltre a Giuda, dei suoi fratelli. E qui al centro c'è Jonathan. Io ricordo solo, per introdurre, due punti precedenti. Uno è il versetto 20-21, dove si dice che appunto Jonathan viene nominato sommo sacerdote e indossa le vesti sacre nella festa delle capanne, e questo vedevamo che è un evento molto importante, anche se l'autore tace su molte conseguenze e opposizioni. E poi il secondo punto, e anche qui c'è già un altro aspetto, ma volevo ancora segnalare il versetto 65, poco sopra al brano di oggi. Il re, per tutto quello che ha raccontato prima, gli conferì onori e lo ascrisse tra i suoi primi amici e lo costituì stratega, capo e governatore della provincia. Cioè c'è anche questo secondo aspetto, oltre alla carica di sommo sacerdote, anche quella di essere uno dei primi amici del re siriano, ecco, e anche governatore, stratega e governatore della Giudea. Quindi c'era già prima questo, ma qui è confermato in modo ancora più forte l'unione dei due poteri, diciamo, sommo sacerdozio e il governo. Ecco, vediamo come l'autore continua a presentare Jonathan.
Ma dico proprio una cosa piccolissima, un'impressione. Mi sembra che l'autore sottolinei molto il fatto che questi regni che sembrano così potenti, così armati, così con questi eserciti numerosi, e poi in un batter d'occhio finiscono. Sia Alessandro Epifane e così pure Tolomeo, Alessandro Epifane, ma niente, solo questo particolare, perché Cioè, mi sembra così che voglia forse mostrare come, cioè, si fa presto a fare questi patti di alleanza, si fa presto a distruggerli, e però nello stesso tempo si distruggono anche loro, perché così come capita ad Alessandro, così pure a Tolomeo, questo fatto che sottolinei che dopo 3 giorni muore, cioè, vorrà dire qualcosa con questo. E di Jonathan invece, cioè, almeno sembra che voglia continuare a dire che funziona, insomma, non so.
Cioè, funziona in quanto vince delle battaglie, ma come alleanze non è che funzioni molto, nel senso che lui aveva preferito Alessandro a Demetrio padre, che gli faceva proposte enormi alle quali lui non aveva creduto. Poi Alessandro si allea con l'Egitto al matrimonio, che appunto crea questo legame. Jonathan è presente con grande sfarzo, ma qui Demetrio figlio vince. Insomma, io non so che dire, se non che con questo sommo sacerdozio di Jonathan conferitogli appunto da sovrani pagani, come abbiamo del resto anche già detto, comunque stamattina anche leggendo la passione di Gesù secondo Giovanni mi ha fatto impressione, cominciano questi guai di cui vedremo le conseguenze anche nel Vangelo, all'epoca del Vangelo, di questi sacerdoti e sommo sacerdoti, il tono è di grande biasimo, il tono di sottofondo comunque. La classe sacerdotale è in grande discredito, almeno negli autori del Nuovo Testamento, si percepisce benissimo.
Da parte dei Vangeli in generale sì,
però mi sembra...
E anche non solo dei Vangeli,
esatto,
anche di altri scritti.
Mi sembra non solo perché sono quelli che hanno contribuito all'uccisione di Gesù.
No, in generale.
È un tono generale di grande discredito verso la classe sacerdotale.
Qui proprio una cosina che ho proprio trovato, il Salmo perfettamente corrispondente alla lettura, perché da questa gente bisogna proprio salvarsi.
Per salvarsi bisognerebbe uscire dal mondo. Per salvarsi bisognerebbe uscire dal mondo, perché così va il mondo, non è molto cambiato, è cambiato, è la lotta per il potere, no, era un commento a quello che diceva Stelio. Mi viene da dire, sempre con la preoccupazione di vedere che cammino stiamo facendo, che non lo sappiamo bene, lo scopriamo, la mia impressione è questa, che da un lato noi anche qui seguiamo quello che l'autore dice, e qui mi sembra che l'autore continui a dire bene di Jonathan, cioè, era molto abile. Noi vediamo che le conclusioni rispetto agli eventi tumultuosi, come sono sempre, ecco, di questi regni, della lotta per il potere, per esempio al versetto 87, 88, 89, gli inviò la fibbia d'oro, lui è rimasto fedele ad Alessandro, al re Alessandro, e effettivamente tiene ancora più onore, fiducia, eccetera, e quindi anche indipendenza, sempre sotto l'ala della Siria, si capisce, però ottiene, e così anche nella conclusione finale del brano di oggi. Diciamo meglio, l'osservazione qui riguarda il versetto 6 del capitolo 11. Qui c'è un evento nuovo, cioè che i due re alleati, l'Egitto e la Siria, il re d'Egitto Tolomeo cambia atteggiamento, in realtà approfitta della sua alleanza con l'intenzione però di sottrarre il regno, e difatti poi cingerà di ambedue le corone. Cosa fa Jonathan, nonostante le accuse contro di lui? E Jonathan è molto abile, Jonathan andò incontro al re a Giaffa. D'altra parte poteva anche farlo amichevolmente, perché erano ufficialmente alleati, i due re, e dai due re aveva ricevuto onore e approvazione. Quindi, però, in questo modo anche si prepara il futuro, non si sa come va a finire. Può anche darsi che anche lui sospettasse, avesse informazioni. Comunque pare che anche qui quello che l'autore dice è che Jonathan è molto capace, molto abile a difendere, a governare, ecco, la Giudea, e a destreggiarsi, ecco, per avere una sua autonomia, diciamo, ecco, nel contrasto fra i regni maggiori. E quello che l'autore non dice, noi seguiamo anche a volte, qualcuno di noi, e questo siamo in parte anche costretti, perché abbiamo il secondo libro di Maccabei, che non segue però la storia dei Maccabei, in verità parla solo di Giuda, anzi finisce prima della morte di Giuda, e poi abbiamo anche altre fonti, ma anche quello che non dice è molto significativo. E poi vorrei aggiungere, anche in ciò che dice, certi risultati però della storia. Qui ci sono anche dei risultati, e io faccio solo questa osservazione che mi viene. Dalle prime pagine in cui si parla di Mattatia, dell'atto di eroismo, di zelo, che possiamo naturalmente giustamente discutere, eccetera, ma che viene presentato come un atto di salvaguardia dell'identità di Israele, della fedeltà alla legge, poi anche l'azione di difesa per ottenere di poter osservare la legge, viene presentata una specie di una vera e propria persecuzione che impedisce il culto, eccetera, eccetera. Qui siamo in un altro mondo, in un altro ambiente, qui non si tratta più di difendere la legge semplicemente da un oppressore, per cui c'è o il martirio, oppure anche altre forme di resistenza, e l'autore segue, soprattutto sostiene i Maccabei, la resistenza armata. Qui siamo nell'amministrazione del potere, e quindi tutto ciò che viene descritto, io ho questa impressione, pur essendo descritto in modo positivo dall'autore, è molto cambiato tutto l'ambiente, tutta la problematica è molto cambiata. Si tratta di difendere il potere, di amministrarlo e di destreggiarsi all'interno delle alleanze, per cui anche Jonathan è un amico del re, tra i primi amici, e deve essere così se vuole garantirsi, ecco, il futuro. Quindi è cambiato molto il risultato dall'inizio. Si è partiti per difendere la fedeltà alla legge, e almeno i Maccabei, o coloro che stavano con i Maccabei, perché sappiamo che c'era molta divisione e c'è ancora molta divisione, però noi seguiamo l'autore e vediamo però che l'autore mostra come questi risultati, e adesso non si tratta più semplicemente della legge, ma si tratta del potere e dell'amministrazione del potere. E anche se Jonathan è lodato per questo, le cose non hanno più lo stesso obiettivo, ecco, mi fermo qui, non saprei aggiungere molto di più. Ci sono delle conseguenze, ci sono conseguenze di certe iniziative o di certe che non si capiscono subito dall'inizio, ma che poi avvengono nella storia, ecco.